Grazie. Intanto una nota personale introduttiva. Quando mi hanno chiesto di presentare, cercare di introdurre questi libri, io non avevo ancora la minima idea di quello che avrei fatto pochi mesi dopo, che guarda caso, per una coincidenza del destino, come professione, diciamo così, ho iniziato a fare l'insegnante di religione, per cui è stato per me anche, diciamo così, un auspicio, un introdurre, come dire, un cammino, ed è stato anche una piacevole momento di studio, perché io non ho ancora dato l'esame di profeti scritti e quindi penso che con questo la metà me lo sono scalato.
Tra nuova interpretazione dell'utilitarismo,
nel senso che ha dei temi molto concreti e mi ha fatto molto piacere, perché è un po' collegato le linee del mio percorso. Io, nonostante l'età, penso di aver avuto già tante vite, nel senso che io non so quante ne ha avute Giovanni, perché Giovanni ha fatto forse molte vite più di me, però io sono stato seminarista 19 anni.
Quello mi manca e non me ne dispiace, comunque manca.
Poi sono stato e sono ancora in parte politico, impegnato nella politica, ho fatto l'assessore ai servizi sociali per 5 anni, una città vicino alla mitica Sesto, che è Cologno, che gode sempre di luce riflessa, nel senso che ha un certo complesso di inferiorità nei confronti di Sesto. Impegnato nella politica, e però naturalmente poi venendo dalla formazione della parrocchia, dell'oratorio, e avendo un forte senso spirituale e sociale, sono uno di quelli che ha sempre cercato di concretizzare la mia fede nel sociale, e adesso sono tornato un pochettino alle origini, diciamo così, anche con questo nuovo, diciamo così, sbocco professionale, che non è solo una professione, ma è anche una passione e soprattutto una parte di vocazione. Quindi mi ha fatto molto piacere accostarmi a questi libri e spero di non aver detto degli strafalcioni dentro, per cui verrò giudicato anche da questo. Per iniziare una lettura attenta ed efficace dei due testi di Rosanna Virgili, occorre fare un'operazione preventiva, quella di uscire dal secolo. Con questo termine si intende acquisire quell'atteggiamento interiore per il quale occorre fare parlare prima di tutto il testo e fare tacere i nostri schemi mentali e culturali. Per chi si è formato nella diocesi di Milano all'epoca di Martini, nulla di nuovo, è il classico esercizio della lectio divina, che implica i passaggi della lectio, lettura, meditatio, meditazione, contemplatio, contemplazione, e actio, azione, proposito futuro sulla base del messaggio che quel testo ha detto a me, nel suo significato più profondo. Questo esercizio spirituale è proposto a chi si accosta ai testi biblici per una comprensione più profonda e piena, ma sarebbe buona cosa praticarlo davanti ad ogni testo, per far sì che alla fine sia il testo a parlare per primo e non ciò che io voglio fare dire al testo. Per questo motivo nell'introduzione mi limiterò a dare alcuni spunti, per lasciare più nello specifico poi a Rosanna Virgili la spiegazione del significato più profondo delle parole contenute nei testi biblici, nel contesto del nostro corso di formazione sulla crisi e su paure e speranze legate al futuro della nostra società, della politica, dell'economia. Riprendo quindi il concetto dell'uscire dal secolo, che ben si addice ad un testo biblico, per cercare di sviluppare un ragionamento ancora preventivo. Ho provato, nella mia lettura, a svuotarmi dei miei schemi e a presentarmi con una certa nudità davanti ai testi. Questo perché sono convinto che la formazione e la cultura personale non devono assorbire tutta la capacità di ricerca di una persona, la sua curiosità, il suo modo di vedere la vita. In una parola, occorre mettersi in discussione, criticarsi, avere la percezione di essere finiti, incompleti, erranti, nel senso di gente in cammino, e anche di gente che fa continui errori. Usando un termine biblico, direi peccatori, anzi peccatori incalliti, nel senso ripetitivo del termine. Questa percezione è totalmente assente nei nostri governanti, in particolare nel governante, che anzi assume proprio l'atteggiamento contrario in termini addirittura, secondo me, patologici. Ecco quindi il primo tema che vorrei trarre da una molto sommaria lettura dei due testi, che ritrovo in entrambi. Dio mette in discussione l'uomo, le sue certezze, le abitudini, la sua condotta morale, civile, sociale. L'esempio più eccellente del provocatore nella Bibbia è proprio il profeta Isaia, personaggio principale del primo libro, il quale provoca continuamente ed evidenzia le incoerenze di un popolo che pensa più alla pancia, alla materia, che al vero culto. Spontanea e quasi automatica sorge la domanda trasferita all'oggi: quando capita una crisi personale, familiare, sociale, economica, c'è la capacità di mettersi in discussione? Di pensare che le cause di fatti negativi non siano solo esterne, ma dipendono dalla nostra colpa, dalla nostra condotta? Consideriamo una cosa che appare paradossale, sempre nell'oggi. Un ministro della Repubblica, colui che guida l'economia, è lo stesso che fino a qualche anno fa, libri cantano, era una sorta di pasdaran, di talebano del neoliberismo, per poi abbandonare con armi e bagagli il campo e, sempre tramite la scrittura, abbracciare il campo opposto, senza però riconoscere di aver toppato prima, clamorosamente. Insomma, affrontiamo una crisi governati dalle stesse persone che hanno contribuito non poco a provocare la crisi. Questo è il paradosso dei paradossi, e per di più senza il minimo accenno di autocritica personale o peggio politica. Comunque, tornando al testo, per evitare l'errore di rientrare nel secolo, altro tema che ho scorto è la costanza, la tenacia, la pazienza, segno di vero amore. Nonostante i numerosi peccati del popolo, Dio non si perde d'animo. Certo, si arrabbia, ma la rabbia non è accecante, è di un minuto, mentre la misericordia è infinita. Dio, per bocca di Isaia, di altri profeti, delle parabole evangeliche, fa emergere tutta la propria costanza, tenacia, pazienza verso gli uomini. E queste tre parole richiamano direttamente il concetto di tempo, la differenza tra Cronos e Kairos, dove il tempo biblico è sicuramente un Kairos, mentre il nostro tempo sociale è un Cronos. Come consideriamo noi il tempo? È un tempo per fare, per accumulare, per riempire? In sostanza, è una cronologia che diventa tentazione, oppure è un'occasione, direi ancora di più un'occasione creativa, uno spazio dove noi con le nostre azioni diventiamo creatori, ci avviciniamo a Dio? Il nostro tempo sociale diventa quindi un'occasione o una tentazione? Viviamo i rapporti sociali per costruire oppure per utilizzare, per consumare nel senso pieno del termine, cioè per logorare, per fare invecchiare o fare marcire? Vale sempre in tal caso l'ammonimento di Gesù di fronte a chi si compiaceva delle opere umane, compreso il Tempio di Gerusalemme. Di tutte queste cose non rimarrà che pietra su pietra, che richiama poi il concetto di vanità nel libro di Coele. C'è un tempo per. Il tempo inteso come cronos, come consumo, è vanità, finito, distrutto. Il tempo inteso come kairos è occasione creativa. Allora, da una crisi può nascere una nuova creazione, come da un diluvio universale può nascere una nuova umanità, se però abbiamo una concezione del tempo come kairos, spazio creativo, tempo dello spirito e dei valori spirituali. Avviandomi verso la conclusione, vorrei affrontare altri tre termini chiave che fanno parte del titolo dei libri: la pace, la giustizia e la fraternità. Su queste tre parole oggi è facilissimo fare abusi, ne facciamo quotidianamente di scorpiature. Cercherò di riportarne impropriamente il significato biblico. Innanzitutto, nella Bibbia, in Isaia e poi nei Vangeli, mi pare che questi termini, in particolare i primi due, perché il terzo è già scontato che sia un termine riferito al sociale, comunque i primi due non abbiano un significato personale ma sociale. Si parla quindi di pace sociale nella Bibbia, in tutto il contesto biblico, e di giustizia sociale, riferita al sociale. La giustizia era poi un valore fondamentale per gli ebrei, a tal punto che l'anno santo era stato istituito come anno di giustizia, nel quale si azzeravano debiti e perdite e si tornava proprietari di ciò che eventualmente era stato perso nel corso di 50 anni. Il 50° anno era infatti un giubileo. Potremmo chiederci: il nostro concetto di giustizia si ferma al disegno della bilancia, oppure giustizia sociale significa accompagnare lungo la scalinata chi fa più fatica, chi è in debito, addirittura azzerare le differenze sociali, cancellare il debito, il gap sociale? La pace, poi, può marciare senza la giustizia sociale? Altro concetto riferito alla giustizia, una bellissima immagine che non ho inserito nella presentazione, però mi torna in mente, è la parabola del figlio il prodigo. Cioè, il padre che è profondamente ingiusto, sia perché non si limita ad applicare la giustizia, cioè a riaccogliere il figlio come uno schiavo, ma lo riaccoglie come figlio, sia perché è profondamente ingiusto nei confronti del figlio maggiore che è sempre stato a casa sua. Quindi il concetto di giustizia di Dio è molto diverso, è un Dio ingiusto nel senso che è molto più ingiusto perché dà molto più amore, dà molta più misericordia. Un'altra bella immagine del testo biblico, oltre al discorso del giubileo. La pace poi può marciare senza la giustizia sociale? Posso io pensare di essere in pace con me stesso e con gli altri se vivo una situazione ingiusta personalmente e socialmente? In un paese giusto, chi dovrebbe pagare maggiormente il prezzo della crisi? Il termine fraternità mi permette di aprire un'altra riflessione, aiutato dal testo biblico. Il popolo di Israele ha praticato la fraternità, che derivava però dall'essere popolo di Dio, mentre ha abbandonato la fraternità quando si è costruito degli idoli, delle false identità. Ha cercato un falso identitarismo, si è dimenticato della radice, ha agito per paura più che per fiducia, o speranza nel riscatto di Dio. La domanda dell'oggi sull'oggi potrebbe riguardare le false identità, le false ricerche di nuovi luoghi o punti di riferimento. Siamo sicuri che il federalismo all'italiana sia compatibile con la fraternità? Notate bene che chi vi parla è ferocemente, convintamente e orgogliosamente uno degli ultimi e pochi antifederalisti rimasti in Italia, specie rarissima in via di estinzione, di cui però orgogliosamente mi onoro di far parte, per motivi che non sto a spiegare adesso naturalmente. Vorrei allora veramente concludere, dopo questa indegna introduzione, lasciando una domanda all'autrice, ricollegata al mio discorso iniziale. È ancora possibile, nel contesto attuale, esercitare la meditazio? Mi spiego meglio ricollegandomi a una frase di Gesù e cercando di parafrasarla in termini laici. Gesù diceva: il figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Io cerco di tradurla a modo mio in termini laici, dicendo: nella società di oggi, dove vige il culto dell'immagine, delle emozioni, degli istinti bruti e del narcisismo, è ancora possibile riflettere? Fermarsi a riflettere? Meglio ancora, per esercitare la riflessione non intendo riflessione di pochi, dei cosiddetti intellettuali, ma è possibile o sarà mai possibile che il popolo, la massa, eserciti una riflessione critica sul proprio passato e presente per costruire un futuro migliore? Oppure siamo in balia delle forze brute della natura e della comunicazione, del consumismo e dell'individualismo? La massa potrà mai diventare popolo democratico oggi? Come è possibile, o meglio, è ancora possibile, ispirati da un'attenta lezio e meditazio biblica, far rivivere alcuni valori laici, Costituzione, Unità d'Italia ed Europa, e coltivare il sogno e la speranza che anche l'uomo della strada possa quantomeno accorgersi chi siamo oggi, cosa succede e dove stiamo andando? Confesso che ogni volta che affronto questa domanda cruciale sono colto dall'ottimismo della volontà e dal pessimismo della ragione. Il figlio dell'uomo, se mai oggi dovesse tornare, che cosa troverebbe sulla terra? Come rimarrebbe nel vedere la vita sociale dei suoi fratelli?